quanto accade al seminario. Posso cambiare pagina? Questo è l'indirizzo del sito e della sezione dove verranno caricati i materiali. Stiamo ancora approntando le sezioni diverse e poi vi dirò una cosa. E al momento trovate il programma completo, quindi dei 7 incontri che hanno dei cappelli di presentazione e delle indicazioni di lettura per ciascun incontro, ma soprattutto per chi ne sentisse l'esigenza c'è anche una prima parte di siti e volumi a carattere introduttivo, quindi il programma è anche una guida allo studio dei suggerimenti. Infine, molto dibattuta la questione. Allora, questo percorso ha come intento di familiarizzarvi e mettermi in condizione di padroneggiare le questioni che verranno affrontate. Quindi questo è lo scopo, non c'è quindi una forma di controllo, frequenza obbligatoria, è piuttosto che troviate il modo, il vostro modo di ciascuno e di ciascuna per ottenere questa familiarità. Ci sarà, a seconda del tipo di frequentazione, di esigenza che avete, se avete bisogno dell'attestato di idoneità per il piano di studi, lo chiederete e sarà fatto, altrimenti il certificato di partecipazione per chi viene dall'esterno. Quindi sulle forme di partecipazione, quindi potete anche saltare se qualche lezione o come un vostro collega mi ha detto, no, un'ora delle tre in cui consiste l'incontro. Ci stiamo mettendo in condizione di registrare ciascun incontro in modo che possiate non perdere quanto è stato fatto. Però nell'essere presenti potete fare domande e commenti, potete spedire domande e commenti in forma di brevi testi a fine lezione, ne sono arrivati due e vorrei ringraziare moltissimo chi l'ha fatto. E volevo anche sapere da chi ha già inviato questi due testi, decidere se avevo il grado di pubblicità, cioè li vogliamo caricare sul sito che sarà accessibile a tutti, vogliamo rendere disponibile questi scritti, renderli disponibili come materiali di lavoro all'interno del gruppo. Cerchiamo di capire insieme. Io devo dire, in questa fase sarei inclina alla seconda, cioè di far circolare in mailing list quello che viene mandato, salvo specifica diversa da parte di chi invia, che dice voglio sottoporlo soltanto, no, alle docenti. Va bene. A questo proposito volevo dirvi che io senz'altro, poi a seconda dei loro impegni, le due curatrici del percorso, Federica Castelli e Enrica Giannuzzi, saremo presenti in aula un'ora prima di ciascun incontro, in modo che ci sia un momento di approfondimento su punti non chiari della lezione precedente o qualsiasi altra forma di ritorno. Infine, e anche questo è auspicabile, ma sta a voi decidere, potreste scegliere la forma di scrivere un testo alla fine del percorso. La lunghezza sono circa 30.000 caratteri, sono una quindicina di pagine, su un tema che vi ha sollecitato in particolare, rispetto a cui potete chiedere sia letture più specifiche oppure basarvi sulle indicazioni bibliografiche date, anche per la definizione dell'argomento di questo scritto potete, no, approfittare dell'ora pre-lezione per discutere, capire meglio, no? Magari viene in mente, c'è un'intuizione per metterla a fuoco, capire quali strumenti utilizzare, no? Va bene? Basta. Questo è un po' quello che era stato detto la volta precedente. Ci sono domande, altre domande? Per il momento no? Ok. Allora, bene, volevo presentarvi le relatrici di oggi. Vabbè, Federica Castelli l'avete già conosciuta, e sarà quella che discute e presenta il lemma differenza. Oggi la coppia è uguaglianza-differenza. E abbiamo poi Alessandra Chiricosta, che è una studiosa di filosofia e culture e lingue del sud-est asiatico, in presa diretta, nel senso che è italiana ma ha studiato e ha insegnato all'Università di Hanoi in Vietnam. Parla il vietnamita e il cinese, e per noi insomma è stata anche una docente su un percorso di ricerca su altre tradizioni di forza, no? Di forza corporea rispetto a quella occidentale. E Alessandra discuterà il lemma differenze, e poi entreremo nel merito. E poi abbiamo Alessia Drò, che ha lavorato, si è laureata, Alessia Drò, che ha lavorato sul tema dell'intercultura e sulla, come dire, sulla messa a punto, secondo un approccio femminista, di che cos'è la pratica e il pensiero delle differenze tra culture. Bene, allora, uguaglianza, aprirei il lavoro su questo. È un termine cardine della nostra civiltà occidentale. È un termine relativamente tardo, è un termine che emerge in maniera definitiva con la Rivoluzione francese, no? Sapete il motto, libertà, uguaglianza, fratellanza. Diamo per scontato che è implicito, quando si parla di uguaglianza si parla di una società giusta, e vedremo che le cose non sono così semplici. Però a me spetta il compito, tra l'altro insomma compito veramente didattico, perché io mi sono formata da ragazza e poi successivamente nel pensiero della differenza, che per molto tempo è stato, no, il polo opposto del pensiero dell'uguaglianza, ma appunto è un termine da prendere sul serio. Allora, vorrei dividere questo intervento in una parte storica in cui vi presento la forma in cui si è data pubblicamente l'idea dell'uguaglianza, quindi sulla Rivoluzione francese, e poi vorrei mostrarvi come vi siano due concezioni fondamentali di che cos'è l'uguaglianza, come la si ottiene, chiamerei una tradizione continentale europea e una tradizione invece anglosassone, e dire uguaglianza in queste due tradizioni significa dire qualcosa di molto diverso. E vedremo poi come oggi tendiamo a vivere e a concepire il termine uguaglianza secondo la tradizione anglosassone, che è, quel, è il modello, diciamo, egemonico, dominante. Bene. Allora, vorrei, dunque, la dichiarazione dei diritti. Allora, voi sapete, no, le premesse della Rivoluzione francese, un assetto aristocratico feudale estremamente gerarchico nella popolazione francese, che prevedeva anche delle grandi disuguaglianze dal punto di vista della distribuzione della ricchezza, no? L'aristocrazia con grandi poteri e grandi risorse, e non solo i poverissimi, ma soprattutto quello che oggi noi chiameremo il ceto medio, commercianti, professionisti, eccetera, eccetera, che erano decisamente svantaggiati rispetto all'aristocrazia. Che cosa succede con la Rivoluzione francese? C'è sì un movimento di popolo, però la parte trainante, la parte sociale trainante sono appunto questi, questi uomini e donne, questi uomini e donne che non sono né poveri né ricchissimi. Uomini e donne perché? Voi sapete, la Rivoluzione francese è stato un vero atto di guerra civile, no? Con barricate, assalti alla prigione dove c'erano i detenuti politici, e la marcia sulla Bastiglia, questa prigione si chiamava la Bastiglia, era aperta da un gruppo di donne. Benissimo, la rivoluzione va in porto, e di lì a poco i nuovi soggetti, anche si sono liberati dal giogo aristocratico e feudale, stilano una serie di principi che chiamano la dichiarazione dell'uomo e del cittadino. Allora, attenzione, perché ripetere due volte, no? Uomo e cittadino? Perché l'idea è che questi principi spettano all'essere umano in quanto tale. Cioè, il nuovo ordine che si vuole costruire è talmente giusto che rispetta l'umanità di ciascuno. E così abbiamo questa serie di articoli, e guardate il primo: gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti, e questo ci dà subito una impostazione fondamentale. Cioè, gli uomini qui si sta dicendo tutto il genere umano, questi signori che stilano hanno la pretesa di rappresentare l'umanità in generale, hanno questa grandissima, altissima aspirazione, e dicono: si hanno dei diritti alla nascita, in quanto esseri umani, nel momento in cui nasciamo abbiamo una serie di prerogative che dobbiamo riconoscerci gli uni con gli altri. Sono dei diritti inalienabili, inviolabili, no? C'è l'idea, è quest'idea di nuova umanità, no? È una grande festa la rivoluzione, l'idea che si entra in una sorta di paradiso terrestre dove finalmente ci sarà giustizia per tutti, non ci sarà più oppressione, vessazione, no? È un momento anche di grandissima immaginazione, si cambia la durata delle settimane, si cambiano i nomi ai mesi, no? È veramente la messa al mondo di un nuovo mondo. Quindi grande entusiasmo, grande spinta dentro quest'idea di patto iniziale, ci rispetteremo gli uni con gli altri, perché ciascuno di noi, ha diritto al rispetto e questo rispetto viene declinato, no? C'è la libertà, la sicurezza, quindi il fatto di potersi tutelare fisicamente, di poter parlare liberamente, eccetera, eccetera. Vorrei sottolinearvi, e la libertà ovviamente è così, no? È messa come primo titolo perché è esattamente ciò che era stato negato in precedenza, cioè si apparteneva alla cerchia, no? Del Signore, si era una delle risorse di cui disponeva il potente, no? Il riferimento. Quindi la libertà è la prima delle cose. Non ciascuno di noi non appartiene all'altro, non può possederlo, non può fargli cose contro la sua volontà. E quindi libertà, grande accento. Il secondo è la questione dell'uguaglianza, cioè questi diritti competono a ciascuno in ugual misura. Fine delle gerarchie, non c'è qualcuno che può fare più cose degli altri, né per nascita, no? L'aristocrazia rivendicava più diritti per diritto di nascita, no? Attraverso le generazioni si nasceva in quel lignaggio che metteva automaticamente in una posizione privilegiata. Invece con la rivoluzione c'è l'idea che tutti hanno diritto a tutto. Quindi l'uguaglianza si pensa rispetto ai diritti, cioè a questa possibilità di fare. E a questa necessità, norma, regola, principio fondamentale di riconoscimento di ciascuno da parte degli altri. Io non posso dire a te no, tu questo non puoi fare, oppure tu devi lavorare per me gratuitamente, no? Io e te siamo uguali. Nei diritti. Infatti, no, sempre in questa immaginazione c'era l'uso di chiamarsi cittadino o cittadina, Non c'erano forme di rispetto maggiore o minore legato ai ruoli, legato alla posizione sociale, via dicendo, almeno all'inizio. Va bene? Allora, è un'uguaglianza che si pensa come rispetto di ciascuno in quanto essere umano. Quindi è qui che si spiega la doppia dicitura, uomo, no, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Cioè, i diritti, questi diritti, che sono uguali per tutti, sono pensati, concepiti, messi in atto dal nuovo ordinamento, dalla nuova cittadinanza che risulta dalla rivoluzione e che riporta nella società ciò che l'essere umano è per natura. C'è un'idea si torna al rispetto e al riguardo che l'essere umano merita, no? Di cui ha diritto fin dalla nascita e che solo un ordine iniquo ha tolto. Quindi c'è l'idea che cioè è una rivoluzione, è una rottura, ma che in qualche modo torna, restituisce l'umanità all'umano. Va bene? Agli umani che si mettono insieme. Bene, allora, due piccoli problemi. Se andate a vedere dietro le quinte di questa scrittura, che la dovete immaginare, no? Erano delle assemblee. Tra l'altro, se volete capire che cosa doveva essere, c'è un romanzo che si chiama dei Wuming, Wuming si chiamano adesso, L'armata dei sonnambuli, che è ambientata durante la rivoluzione francese, e racconta, no, di queste assemblee tumultuosissime, delle liti, poi si faceva di tutto, perché erano come delle piazze di mercato, no? C'erano le fazioni, chi entrava, chi usciva, chi protestava anche non verbalmente, applausi, eccetera, eccetera. Allora, questo scritto così pulito, così, no, preciso e delineato, in realtà emerge da questo magma, no? Di tante voci, di tanti pensieri. Che cos'è l'essere umano, che cos'è rispettare, no, i diritti, che cosa significa riconoscerli gli uni agli altri. E vabbè, ci sono due episodi. Uno, tutto, la discussione sul fatto se riconoscere come uguali o umani anche gli abitanti di colore nelle colonie francesi di là dall'oceano, che alla fine decidono che sì, sono umani, ma è meglio se non votano, no? E questo tra l'altro sarà motivo di gravissimo imbarazzo per i rivoluzionari, nei rapporti tra rivoluzionari francesi e americani, perché da una parte i francesi si sono posti il problema, non l'hanno risolto affatto, mentre gli americani vanno tranquilli sulla schiavitù,
cioè, non sono neanche vostri, infatti.
Quindi questa è già una limitazione. Allora, questo gruppetto di signori, anche di signore, ce n'erano moltissime, appunto, non solo le popolane, perché poi quello che rimane della memoria selettiva sono solo queste megere incattivite che fanno ammalia mentre assistono a, no, alle decapitazioni. In realtà abbiamo delle figure molto forti, sia di combattenti, cioè di donne che si espongono fisicamente al fuoco, no, della Guardia Reale, eccetera, eccetera, ma anche poi giornaliste, panflettiste, no, che scrivono trattati. E queste donne, questi uomini, vabbè, concludono: benissimo, noi parliamo in nome di una ritrovata giustizia per tutta l'umanità, siamo tutti uguali, poi se dobbiamo amministrare la società in cui viviamo, allora cominciamo a fare dei distinguo. Quelli di colore è meglio che li teniamo, insomma, su un grado un po' meno pieno, no, di uguaglianza. Le donne diventa molto problematico all'inizio, perché sono una presenza ingombrante, hanno partecipato, no? Hanno contribuito anche alla presa della Bastiglia, sono lì, discutono in assemblea, scrivono, eccetera. C'è tutto un dibattito se dare loro il diritto di voto attivo o passivo, cioè che possono eleggere i rappresentanti in assemblea ma non possono essere elette, e poi alla fine si conclude che né l'uno né l'altro. Questo fa molto arrabbiare tutte le donne, ma quella che, come dire, prende un'iniziativa che ripassa la storia è Olympe de Gouges. Non so dove scriverlo, ma forse l'abbiamo già scritto, vero, la volta scorsa. Comunque ve lo riscrivo qua. Eccola qua, eh? Olympe de Gouges, che in realtà era uno pseudonimo, si dà questa in provocazione con i suoi compagni rivoluzionari, si mette la particella nobiliare, no? De Gouges, invece si chiamava Marie Gouges. E Olympe de Gouges che cosa fa? Dice: bene, voi avete scritto quel documento mirabile, no? Quella pietra miliare per il progresso dell'umanità, eccetera. Peccato che menta. mente fin dalla prima riga, mente perché dice gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti. Allora, e per uomini, come ancora voi oggi fate quando mi dite l'uomo, anche loro dicevano uomo, uomini, e intendevano uomini, donne, eccetera, eccetera, no? E in realtà De Gouges dice, alla prova dei fatti, questo uomini significa maschi. E poi sarà sempre in restrizione, maschi ricchi, proprietari, no? Cioè, mano a mano che si definirà come organizzarsi dopo le grandi giornate della rivoluzione, il gruppetto che poi ha dei diritti, degli uguali, è sempre più ristretto. Allora, la De Gouges dice benissimo, allora, se è così, voi ci avete dato lo spazio per lottare, per partecipare e contribuire alla rivoluzione, e poi nel momento in cui pensiamo a come vivere dopo la rivoluzione, noi scompariamo. E questo è stato sottolineato in molta letteratura, è una dinamica ricorrente nella storia, cioè nei momenti di rivoluzione, di rottura dell'ordine preesistente, le donne emergono, possono, non solo escono di casa, cioè diventano dei soggetti a pieno titolo, intervengono pubblicamente, danno indicazioni, costruiscono la visione alternativa della società, no? Più giusta, eccetera. Quando il momento di rivoluzione si stabilizza, i soggetti, e nello specifico le donne, che sono emersi durante le turbulenze, tornano sullo sfondo. E questo è uno dei periodi. E abbiamo questa scrittura che Olympe de Gouges fa, che ricalca la dichiarazione dell'uomo e del cittadino, scandisce gli articoli, gli stessi articoli con gli stessi temi, e però cominciamo a vedere che anche quando tratta lo stesso tipo di diritto, di articolo in articolo, non può ridire la stessa cosa. Il primo articolo dice: la donna nasce libera ed è uguale all'uomo nei diritti. Avete visto come suonava l'articolo 1 della dichiarazione? Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. C'è un'enorme differenza, no, tra i due articoli. Uno è un'uguaglianza tra fratelli, cioè un'uguaglianza che ha un termine di riferimento circolare. Siamo tutti uguali gli uni agli altri, va bene? È all'interno. Lì la De Gouges deve precisare uguale a chi? All'uomo. Quindi, attenzione, quando ancora oggi vi dicono il femminismo è l'idea che le donne devono diventare uguali all'uomo, è un'idea recente, insomma, relativamente recente. E è un'idea già pregiudicata, già, non è un'idea sorgiva. Quando si lotta per la giustizia, si lotta per la felicità propria altrui, raramente viene in mente perché voglio diventare felice come lui. No? Lotto perché vogliamo essere felici. Il termine di paragone è già il segnale di qualcosa che è successo. Voglio diventare ricco come lui? Forse sì, ma allora non si chiama, si chiama invidia sociale, non si chiama lotta, no, per l'uguaglianza. Va bene? Lotta per la giustizia. E questo, poi lo vedremo con l'intervento di Federica, dice che L'idea di uguaglianza nasce già pregiudicata da un rapporto di potere. Esiste un soggetto che ha tutti i diritti, anche se ha attribuito, si è riconosciuto tutti i diritti. Esistono dei soggetti che sono rimasti fuori da questo gruppetto, no? Gli uomini sono tutti uguali, eh? Ci sono dei soggetti che sono rimasti fuori e a loro la mossa obbligata che rimane è quella di cercare di diventare uguali a quelli che già lo sono tra di loro. E attenzione, questo è stato il documento che Sylvia de Gouges, è interessantissimo perché lei, ve lo dirò dopo, ma oscilla, no, tra questa idea potente della rivoluzione dell'uguaglianza, però si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, no? Quindi è un testo fondatore di questa natura contraddittoria dell'uguaglianza. E però quando oggi noi vediamo che ci sono dei gruppi sociali, no, che rivendicano dei diritti, spesso non c'è questo pensiero, ma qual è la forma di vita, qual è la giustizia come la vogliamo noi, no? Questo gruppo che si sente in una posizione svantaggiata. L'idea è: vogliamo diventare uguali a chi li ha già quei diritti, che è, no, pensare già dentro un rapporto di potere stabilito, no? Perché significa: voglio diventare uguale a chi ha già preso il potere e si è dato dei diritti, si è riconosciuto dei diritti. Dentro questa uguaglianza a, perché invece se proprio dobbiamo dire l'uguaglianza detta dai maschi è: siamo tutti dei pari, siamo pari tra noi. E invece chi sta fuori dice: voglio diventare uguale a, no? Quindi c'è un punto di tendenza. Vabbè, e Olympe de Gouges quindi sta in questa contraddizione, e è bellissimo, ma insomma oggi non lo facciamo, il modo in cui riscrive libertà e giustizia. Mentre tutti gli altri articoli sembra che ricalchino, no? Declinino per le donne quello che quel gruppo di uomini ha fatto per se stesso a nome dell'umanità, sembra che si possa declinare automaticamente al femminile. L'articolo 4, che è su libertà e giustizia, Olympe de Gouges lo deve cambiare radicalmente come impianto, eh? E però su questo, insomma, poi Federica lavorerà sull'idea della differenza, no? Io quello che su cui vorrei concludere l'intervento è: che cosa significa l'uguaglianza poi dentro tradizioni come quella europea e invece dentro tradizioni come quella anglosassone? Allora, in quella europea, se voi andate, faccio solo l'esempio della Costituzione italiana, articolo 3, allora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi l'uguaglianza significa questa pari dignità, qualsiasi caratterizzazione si possa assumere all'interno della società. Benissimo, fin qui, insomma, più o meno, no? Si possono notare delle differenze, perché è pari dignità sociale, mentre l'idea francese è più formale, no? È più che cosa dice la legge su questo, no? Quindi a te compete, invece la dignità sociale significa anche dei processi di relazione, la mentalità, no? Che cosa succede nel quotidiano, no? È un'idea più materiale, no? Che c'è in Italia, meno in punta di carta, cosa c'è scritto, no? Cos'è formalizzato, e più su cosa ci succede tutti i giorni. Intanto è vero che la seconda parte dell'articolo 3 impegna lo Stato italiano nei confronti dei cittadini e delle cittadine, dicendo è compito, quindi la Repubblica si impegna, è obbligata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cioè c'è un impegno a intervenire qualora, è un pensiero molto, molto fine, molto, molto maturo, su che cosa significa l'uguaglianza. Cioè per mille uno motivi si può non essere uguali. Non basta, questo di fatto pare che l'abbia consigliato Teresa Mattei, una delle figure femminili, una delle madri costituenti, che un po' dimenticate, in genere si dice noi padri costituenti, quelli che hanno scritto la Costituzione. Ecco, Teresa Mattei dice, mettiamo di fatto, che limitano di fatto, perché effettivamente nella vita di tutti i giorni può accadere qualcosa che la legge non ha previsto, che la legge non tutela, che la legge a cui la legge si presenta come uno strumento troppo su grande scala per intervenire, no? Su quei casi della vita associata. E quindi lo Stato nelle sue mille uno forme, che può essere l'istruzione, può essere i regolamenti a livello territoriale, può essere, oggi diremo, le campagne, no, di comunicazione, insomma i mille infiniti strumenti, lo Stato si impegna, si prende l'impegno nei confronti dei cittadini e delle cittadine di intervenire a rimuovere ciò che impedisce il godimento di fatto, cioè che tra di noi non ci sono disuguaglianze, cioè non ha... quindi è veramente un'idea materiale di che cosa significa l'uguaglianza, è tutto ciò che accade nella vita associata, cioè l'uguaglianza è un processo infinito, può incontrare mille e un ostacoli, non è mai stabilita una volta per tutte, comunque la legge non è un livello sufficiente perché avvenga, e noi lo sappiamo bene, ci sono tante leggi e poi le cose non cambiano, no? Le donne accedono al lavoro da decenni e non per questo tutto è bene quel che finisce bene, quindi si sa bene, no, che le leggi non bastano per sancire di fatto l'uguaglianza tra soggetti. Bene, però questa, avrete sentito, no, tutto il dibattito della fine, il declino del welfare, dello stato sociale, eccetera, no? Perché che ci siano gli asili, che ci sia la sanità, che ci sia, ma anche il, no, tutto il sistema di previdenza e assistenza, significa che quei soggetti che tradizionalmente si prestavano gratuitamente, no? Le vostre mamme, nonne, e forse ancora adesso, chi è che sta con gli anziani, chi è che li prende in casa quando non sono più autosufficienti o i bambini piccoli? Se io posso poi avere delle persone che mi aiutano, o una parte della retta, oppure le rette, no, di luoghi pensati, non so, che siano gli asili, che siano altri istituti, ma per persone, no, come dire, non più in età produttiva, no? I lavoratori, eccetera. Insomma, tutte queste cose, nel momento in cui io ci posso contare, di fatto, no? Sono uguale a chi può andare a lavorare senza doversi preoccupare di tutte queste cose, che tradizionalmente, no? Erano i padri di famiglia, i capofamiglia. Ma se cominciano a togliermi questo, la faccenda diventa problematica. Nel dibattito mainstream sui media si dice, si tende a mettere in evidenza, soprattutto al sud, che le donne tornano a casa. Cioè, meno c'è stato sociale e più la disuguaglianza tra uomini e donne avanza, perché le donne tendono a tornare ai compiti tradizionali. Però in realtà io penso che quel carico che, rispetto a cui lo Stato si sta sottraendo, no? Quell'obbligo di favorire l'uguaglianza di godimento dei diritti fondamentali, che sono essere in salute, no? Istruiti, istruite, eccetera, eccetera, gli effetti di questo arretramento si distribuiscono oggi per le giovani generazioni su uomini e donne, con storie diverse, ma insomma avremo modo di affrontarlo. Chiudo, allora, questo dentro uguaglianza, no? Nella tradizione continentale della cosiddetta democrazia sociale. Che cos'è la democrazia liberale invece? Che cos'è l'uguaglianza? Rimane l'idea fortissima, l'idea fortissima dell'uguaglia, dell'uguaglianza A. Perché nella democrazia liberale non c'è, nel modello, insomma, non c'è nessun impegno dello Stato a far avvenire di fatto l'uguaglianza, perché anzi lo Stato è considerato sempre in sospetto di diventare oppressivo, di limitare la libertà. Quindi meno Stato c'è, meglio è. Quindi niente politiche scolastiche, no? Queste politiche sociali, no? Perché sono considerate tutte forme di invasione o di limitazione dei singoli. Invece sono i singoli che devono avere il diritto di limitare il potere dello Stato. Libertà significa questo, nella democrazia liberale l'idea è questa: lo Stato ci deve essere il meno possibile, perché ha una vocazione oppressiva di limitazione della libertà, e quindi lo Stato un obbligo del tipo di quello che abbiamo visto dichiarato nella Costituzione italiana, certo che non se lo prende. Cosa succede? Che mano a mano si configurano dei gruppi, delle parti della popolazione che gode di minori diritti degli altri, no? Gli esclusi, gli emarginati, e negli Stati Uniti le cosiddette minoranze, i neri, le donne, gli ebrei, e oggi i gay, no? Cioè emergono dei soggetti. Perché emergono? Perché ci sono, e poi a un certo momento si organizzano e rivendicano dei diritti anche per loro. Ma quali diritti? Gli stessi che gli altri hanno già. Per le donne poter lavorare, per le donne poter lavorare e guadagnare come gli uomini, per i gay potersi sposare, per i gay e lesbiche potersi sposare, avere figli e via dicendo. Allora, perché la democrazia liberale funziona secondo l'idea dell'inclusione, cioè una società costantemente a un certo momento si ritrova con dei soggetti o gli esclusi per via di cultura, no? Per via che sono immigrati, no? Quindi si costituiscono dei gruppi che non godono degli stessi diritti degli altri, e quindi si organizzano e la loro lotta politica è il conseguimento degli stessi diritti per quel gruppo. Quindi l'idea, l'inclusione delle minoranze attraverso l'ottenimento di pari diritti. Quindi non si scardi, non c'è l'idea di Olympe de Gouges, non c'è l'idea di Olympe de Gouges o la contraddizione, no, che segnalava Olympe de Gouges, cioè che per essere uguali bisogna somigliare a, diventare come, no? Perché se io dico sono esclusa e non sono più esclusa nel momento in cui sono uguale agli uomini, mi metto in un rapporto di somiglianza, no? Cioè, di difetto non sono come gli uomini e dunque no, sono oppressa, non lo sarò più quando sarò diventata come gli uomini. Va bene? Questo nella democrazia liberale non è minimamente interrogato. Cioè, esistono dei diritti che sono dati ai cittadini, alcuni soggetti di questi diritti non godono, pensate ai neri, no? Che non potevano andare nelle stesse scuole dei bianchi, non potevano andare a scuola, non potevano salire sui mezzi di trasporto, eccetera, eccetera, e l'idea era lotte perché possiamo godere degli stessi diritti di chi già li ha, diventare uguali a, va bene? Allora, il pensiero della differenza negli anni 70 comincia a mettere qualche puntino, a fare qualche precisazione, no? Sulle contraddizioni di questa idea di uguaglianza.
Sì. E proprio sull'onda di questo, anche sull'onda di quello che ci siamo detti la volta scorsa, riprenderei.